una breve introduzione che ci aiuta un po' a immaginare questo luogo. Allora, qui siamo nella seconda città più importante della zona, prima che venisse costruita Costantinopoli. Nicomedia, che poi più o meno vi indicherò dov'era, era la capitale d'Oriente. Pensate che a Nicomedia l'imperatore Diocleziano, che era l'imperatore d'Oriente e d'Occidente, scatenò l'ultima grande persecuzione anticristiana del 303, quindi l'imperatore abitava qui, aveva diviso in quattro parti l'impero, Diocleziano il grande riformatore dell'impero, e scatenò la persecuzione in cui morirono San Sebastiano, di cui si parlava prima, e tantissimi altri martiri, no? E una capitale succursale era questa di Isni, Nicea si chiamava allora, Isni che è il nome turco, e Costantino all'inizio aveva pensato di fare questa capitale, voleva dal lago aprire un canale che andasse fino al mare. Poi capì che era troppo complicato e decise di fondare Costantinopoli. Quindi Costantino è stato veramente qui. Ecco, immaginatevi, in questi due concili, cominceremo con il primo e finiremo con il settimo. Nel primo concilio di Nicea, siamo nell'anno 325, erano presenti qui Costantino imperatore, che presiedeva il concilio. Era presente Atanasio, il famoso vescovo di Alessandria d'Egitto, che era appunto colui che spiegò perché Ario sbagliava. Era presente Eusebio di Cesarea, questi nomi enormi del cristianesimo, no? E c'era un delegato di Roma, Ossio di Cordova, perché tutta la Spagna era visigota, no, era ancora romana, poi dopo divenne visigota, e questo vescovo di Cordova fu l'inviato del Papa, no? Non si sa esattamente, anzi si sa, il primo concilio di Nicea, 325, fu fatto nel Palazzo Imperiale. Quindi l'imperatore prese il suo palazzo, invitò tutti quanti i vescovi, li mise dentro e gli fece fare il concilio. Adesso diremo che cosa è successo. Noi non sappiamo qui dove era il palazzo imperiale, ma qui a Nicea c'era il palazzo imperiale. Se si scavasse sotto le case, verrebbero fuori tutta la città greco-romana, no? Invece in questa chiesa avvenne il secondo concilio di Nicea, quello del 687, quello che scomunicò chi distruggeva le immagini. Quindi siamo al settimo ecumenico, questa è una chiesa fatta sotto Giustiniano, è 787, cominciate a imparare due date, 787, quindi primo concilio Nicea 325, secondo concilio di Nicea è l'ultimo, il settimo del primo millennio, 787. E qui purtroppo, appunto, ci diceva benissimo la guida, è avvenuto questa cosa, la Santa Sede ha protestato, c'è stata una protesta garbata ma ufficiale, l'annunziatura ha detto questo è un museo, voi perché proprio nell'anno 2011 ci rimettete dentro una moschea? Cioè è vero che nel 1300, ma adesso non c'è nessun bisogno, cioè non serve, c'è stato questo di ripristinarla come moschea e quindi adesso di nuovo è un edificio di culto, no? Ma fino a qualche anno fa era semplicemente un luogo, se volete era diventato neutro, cioè non si poteva fare né la messa ma neanche era un luogo, come dire, contrario, però questo col governo attuale può darsi che ci sono state delle decisioni di questo tipo, eccetera. Allora, partiamo dal primo concilio di Nicea, ma prima ancora partiamo da un'affermazione più generale che per noi è importante, no? Voi sapete che il dogma è una cosa molto importante nella Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica non è confusa. Cioè il dogma vuol dire che c'è una chiarezza, c'è una verità, c'è un sì o un no, c'è una chiarificazione, no? Vi dicevo che Costantino fece mettere d'accordo i vescovi, poi lui, siccome ragionava da imperatore romano, diceva ma basta che tutti venerano l'imperatore, sono d'accordo, poi dopo aver detto che aver accettato i vescovi dicevano che Ario non poteva dire quello che diceva, poi disse beh adesso fate la pace, lasciatelo rientrare nella chiesa senza fargli ritrattare le tesi, no? Cioè l'idea era che la verità non era importante. Invece per la Chiesa, e questo ha creato la mentalità moderna, per noi la verità è decisiva. Cioè, se Gesù non è figlio di Dio, noi dobbiamo smettere di essere cristiani. Cioè, la verità è una questione di serietà intellettuale, morale, di verità, di rettitudine e così via, no? Pensate oggi, per dirvi la questione, quanto il concilio di Nicea primo è nelle corde del nostro tempo, no? Cioè molti dicono, il Vangelo dice una cosa, la fede della Chiesa ne dice un'altra, quindi io esco dalla Chiesa. Cioè se fosse vero che il concilio di Nicea, che la cui affermazione più importante è dire che Gesù è della stessa sostanza del Padre, è homo usios, ci arriveremo a spiegarlo, homo usios in greco vuol dire homo, della stessa, usia, sostanza, Quindi c'è questa grande affermazione. Se il concilio, dicendo che Gesù è divino come il Padre, Dio come il Padre, avesse torto, vorrebbe dire che esistono due diverse interpretazioni del cristianesimo. Quella biblica, che dice che Gesù è solo un ebreo, un rabbino, come vorrebbero alcuni, e quella teologica, che è quella stabilita qui a Nicea. Quindi sono due parti, ognuno sceglie quella che vuole. Quella della Chiesa non mi piace, prendo la Bibbia e mando a monte tutta quanta la Chiesa, no? Voi capite che è fondamentale invece questo, cioè dire che rapporto c'è fra la Bibbia e Nicea. Nicea interpreta veramente il messaggio biblico? È la giusta interpretazione di ciò che il Vangelo dice, di ciò che Gesù è stato? Questa è la grande questione del dogma, no? E ritorno a quello che già vi dicevo, c'è questo pregiudizio come se il dogma fosse una cosa vecchia, antica, no? In realtà, ci arriveremo pian piano, voi capirete, cioè si capisce proprio qui in maniera straordinaria, che il concilio difende la novità del cristianesimo. Se Gesù fosse solo un uomo, vorrebbe dire che nel cristianesimo non c'è niente di nuovo. Vorrebbe dire che gli apostoli hanno detto delle stupidaggini e che noi siamo ancora ebrei. Che noi, come dire, non c'è niente, c'è il paganesimo, c'è l'ebraismo, Dio non è venuto in mezzo a noi. Alla Nicea è fondamentale perché ci aiuta a capire veramente la scrittura. Che cosa dice? Il concilio di Nicea nasce da Ario, che è un prete di Alessandria d'Egitto, da cui il nome arianesimo. Ario dice: Gesù è la più alta delle creature, la più bella delle creature di Dio, è il più santo di tutti gli uomini, ma è pur sempre una creatura. Cioè Gesù non è eterno come il Padre, non è Dio come il Padre, ma è fatto dal Padre, creato. C'è stato un tempo in cui Dio, in cui Gesù non c'era, quindi c'era Dio e non c'era Gesù, cioè per salvare il monoteismo e per indicare precisamente chi era Cristo, no? I vescovi rispondono, pensate appunto a Atanasio. Atanasio dice, prima cosa, ci sono proprio le parole sue testuali: se Gesù non è figlio, vuol dire che c'è stato un tempo in cui Dio non era padre. Cioè, se il figlio non è da sempre con il padre, come avviene nell'uomo, cioè nell'uomo viene prima il padre e poi il figlio, ma c'è un momento in cui quell'uomo non è padre, è solo un uomo. Siccome, allora, se Dio diventa padre solo quando si crea il mondo e solo quando viene ad essere Gesù, allora Dio non era padre. Ma allora dov'è la novità cristiana? Non è possibile. Se c'è il padre c'è anche il figlio. E se non ci fosse il figlio, Dio sarebbe solo e non sarebbe amore, no? E vengono riletti tutti i testi del Nuovo Testamento e anche dell'Antico Testamento, perché i padri del tempo ritenevano che già l'Antico Testamento, quando parlava della sapienza, della Sofia, fossero dei testi che prefiguravano Cristo. Santa Sofia, come anche a Costantinopoli, Istanbul, non è la donna Sofia, ma è Sofia la sapienza di Dio, cioè Cristo in quanto sapienza, Cristo in quanto Sofia. E la santa sapienza di Cristo è Dio che ha dinanzi a sé la sapienza, che è coeterna come Lui, è il Logos la Sofia, il Logos che poi prende carne, ma che come Logos è eterno, no? E rileggendo i padri dicono: questa parola homoousios, della stessa sostanza, è la parola adatta per difendere la novità del Vangelo. Quando Giovanni dice il Logos era presso Dio, era rivolto ed era Dio, se noi non diciamo che questo Logos era della stessa sostanza, ma diciamo che il Logos era una creatura, allora cosa vuol dire che il Logos era Dio? Allora Giovanni si è sbagliato. Ma allora San Paolo, quando dice che il figlio era della natura di Dio e poi sperse la gloria per fare, allora vuol dire che San Paolo ha detto una storia, allora vuol dire che Gesù è come l'imperatore glorificato e come il faraone adottato e come tutti i figli di Dio? No, in realtà Giovanni, Paolo, Marco, Luca, quando Marco dice io solo il figlio conosce il padre, solo il padre conosce il figlio, solamente se noi diciamo questa, la parola è nuova, ma questa parola difende la novità del cristianesimo. E vi dicevo che appunto Ario viene scomunicato. La scomunica è una cosa importantissima nella Chiesa, vuol dire che chi dice quello che dice Ario si sta allontanando dal Vangelo, cioè è una parola che serve alla Chiesa a segnare il confine fra la verità e l'errore, è la chiave per respingere, no? E vi dicevo questa espressione di Chesterton, mi piace ripeterla, no? Che Chesterton dice: la Chiesa Cattolica è una prateria dove ognuno corre dove vuole, si discute di quello che vuole. Il dogma serve a dire: questa strada l'abbiamo già esplorata, se voi andate di là vi troverete a un vicolo cieco. Cioè, se fosse vero che uno dice che Gesù è un uomo e solamente un uomo, vuol dire che Dio non è venuto in mezzo a noi, che noi abbiamo ancora solamente delle vaghissime idee. solo se Gesù è veramente figlio di Dio. Dio è vicino, Dio è in mezzo, allora ha senso morire, soffrire, stare vicino a chi ha un tumore, faticare, dormire, mangiare, cucinare bene, perché Dio è venuto in mezzo a noi, no? E quindi il dogma serve, è la sapienza della Chiesa che sa prima, l'uomo antico ricade sempre nei vecchi, l'uomo moderno dice questo, ricade sempre nei vecchi errori, continua a ripetere i vecchi errori che la Chiesa, che è nuovissima, dice ma questo è sbagliato, te l'ho già detto 1700 anni fa che non è possibile che Gesù sia solo un uomo, perché sennò non ha senso niente, sennò è tutto falso, no? E... possiamo concludere il primo concilio di Nicea 325 dicendo che si può dire in maniera molto semplice che se veramente, ed è così per la fede della Chiesa, per noi, Gesù è figlio di Dio, allora è vera la Trinità, allora Dio è amore, Padre, Figlio e Spirito Santo, e allora è vero che noi nel battesimo veniamo assunti nella Trinità, che siamo salvati, cioè se veramente Gesù è figlio di noi siamo salvati, se no noi non siamo ancora salvati, non abbiamo ancora conosciuto Dio. Quindi il concilio del 325, celebrato nel palazzo imperiale qui di Nicea, dice questo: Gesù è della stessa sostanza del Padre, è homoousios. Invece il secondo concilio di Nicea, che è appunto l'ultimo, è quello del 787, l'ultimo dei sette che noi abbiamo, è il concilio invece che viene celebrato perché l'imperatore dichiara che le immagini devono essere distrutte. Vedremo che c'è un legame fra le due affermazioni, no? Questo secondo concilio viene celebrato proprio qui. C'è un nuovo imperatore che si chiama Costantino, l'imperatrice si chiama Irene, ci sono tutti i grandi teologi, esattamente qui dentro viene fatto il secondo concilio di Nicea. Allora, che cosa dicono alcuni autori del tempo, fra cui l'imperatore? L'imperatore comincia a dire: adorare le immagini vuol dire ricadere nell'errore del comandamento antico, non ti farai un'immagine di Dio, e quindi bisogna togliere le immagini per non essere idolatri. E allora l'imperatore comincia con la violenza a far distruggere le immagini, la prima il Cristo che stava all'ingresso del palazzo imperiale di Costantinopoli. Pensate, ci sono una serie di martiri, per esempio due di questi sono i famosi oigraptoi, gli scritti o iscritti, che furono sepolti nel Paraclesion di San Salvatore in Cora, sono due persone che violavano le immagini, due monaci, l'imperatore gli fece incidere a fuoco dei versi contro le immagini che lui aveva scritto, come tortura, no? Cioè, voi siete a favore delle immagini, io vi scrivo sulla vostra pelle che voi dovete professare che le immagini sono sbagliate, no? Fu la Chiesa di Roma a difendere le immagini, interessantissimo, cioè le immagini, le icone che sono la fierezza dell'Oriente ortodosso, furono difese da Roma. La grandezza di Roma, poi lo vedremo, siccome Costantino venne qui, Roma era più libera dall'imperatore, mentre il patriarca era troppo sottoposto all'imperatore perché era vicino, in realtà il papa era più libero perché l'imperatore era lontano, e quindi Roma difese l'iconodulia, cioè la venerazione delle icone. È una cosa enorme, cioè Roma difende, sapete che le icone più antiche non sono in Grecia o in Turchia, ma sono a Roma, per esempio quella di Santa Maria in Trastevere, no? E il concilio secondo di Nicea quindi afferma, così lo imparate anche questo, che le immagini non solo sono possibili ma sono obbligatorie, cioè se uno non fa le immagini è un eretico, e vedremo che lo collega proprio a Cristo. Vi leggo il decreto conciliare. Il Santo Grande Universale Concilio, per grazia di Dio e per decreto dei pii e cristiani nostri imperatori Costantino e Irene sua madre, quindi immaginatevi qui dentro Costantino e Irene, riuniti per la seconda volta nella illustre metropoli di Nicea in Bitinia, nella Santa Chiesa di Dio del titolo di Sofia, seguendo la tradizione della Chiesa Cattolica, definisce quanto segue. Noi intendiamo custodire gelosamente intatte tutte le traduzioni ecclesiastiche, sia scritte che orali. Una di queste, in accordo con la predicazione evangelica, è la pittura delle immagini, che giova senz'altro a confermare la vera e non fantastica incarnazione del Verbo di Dio, e ha una simile utilità per noi. Allora, a cosa servono le immagini? Ci confermano che non è una fantasia, ma veramente Dio si è fatto uomo. A somiglianza della preziosa e vivificante croce, che è sempre stata dipinta, avete visto che nelle chiese della Cappadocia, quando c'era la parte iconoclasta, c'era almeno il segno della croce, no? Quindi nessuno ha mai cancellato il segno della croce. Il Concilio dice: come avete continuato a dipingere il segno della croce? Le venerande e sante immagini, sia dipinte che in mosaico, di qualsiasi altra materia adatta, debbono essere esposte nelle sante chiese di Dio, nelle sacre suppellettili, nelle vesti, sulle pareti, sulle tavole, nelle case, nelle vie, dappertutto. Per questo i catechisti usano le immagini, devono usare le immagini, Caravaggio, Michelangelo, noi dobbiamo usare le immagini perché le immagini ci trasmettono nelle case tutto quanto questo, no? Siano esse l'immagine del Signore, Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, o quella dell'Immacolata Signora nostra, la Santa Madre di Dio, degli angeli degni d'onore, di tutti i santi e più uomini. Infatti, quanto più continuamente essi vengono visti nelle immagini, tanto più quelli che le vedono sono portati al ricordo e al desiderio di quelli che esse rappresentano, o a tributare ad essi rispetto e venerazione. Non si tratta di un vero culto di idolatria, cioè non è un idolo, ma è un onore reso all'immagine che passa a colui che l'immagine rappresenta. C'è il rischio che una persona troppo popolare si attacchi alla statua, ma se la statua invece gli serve ad amare la Madonna, ad amare Cristo, ad amare la Trinità, allora questo è non solo legittimo, ma è obbligatorio. È la grande affermazione del Concilio di Nicea. E negli anatemi dice questa cosa: se qualcuno non ammette che Cristo nostro Dio possa essere limitato secondo l'umanità, sia anatema. Notate che qui si riprende Nicea, cioè perché si può fare l'immagine? Perché Dio si è fatto uomo, cioè il fatto che Dio si sia fatto uomo supera l'antico precetto non ti farà immagine, perché non è stato l'uomo a farsi l'immagine di Dio, ma è stato Dio in Cristo che si è fatto immagine, che si è fatto visibile. Dio è stato visto dagli uomini e allora l'immagine deve esistere, deve sussistere. Allora potete ricordare, sintetizzando, queste due prime grandi affermazioni, che sono la prima e l'ultima, primo e settimo concilio, primo di Nicea, secondo di Nicea: Gesù Cristo è della stessa sostanza del Padre. Nicea primo, Nicea secondo, settimo concilio: le immagini debbono essere utilizzate nella Chiesa. Non solo possono, ma è obbligatorio. Pensate, lo ripetiamo sempre, senza questo concilio noi non avremmo Michelangelo, non avremmo Giotto, non avremmo Caravaggio, cioè è per questo posto che c'è Michelangelo, è per questo posto che c'è Van Gogh, è per questo posto che c'è Rembrandt e così via, no? Questo posto ha segnato la storia di tutta quanta l'umanità, no? E finiamo leggendo il concilio di Nicea, il credo. Noi lo abbiamo dentro il credo niceno costantinopolitano, vedremo poi cosa si aggiunge. Nel palazzo imperiale, torniamo al concilio del 325, i padri dicono così, notate che lo dicono al plurale, il credo originale non dice io credo, ma dice noi crediamo, perché tutta la Chiesa che crede, chiunque crede, crede la fede della Chiesa. Questo è il credo scritto a Nicea che tutti i padri sottoscrissero, e in questa maniera Ario non poté essere dentro la Chiesa perché non accettava queste parole. Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore delle cose visibili e invisibili, e in un solo Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, solo generato dal Padre, virgola, cioè della sostanza del Padre, virgola. Dio da Dio, luce da luce, vero Dio da vero Dio, generato non creato, della stessa sostanza del Padre, si ripete un'altra volta, per mezzo del quale tutto è stato creato nel cielo e nella terra, che è disceso dal cielo per noi e per la nostra salvezza, si è incarnato, si è fatto uomo, ha sofferto, è risuscitato il terzo giorno, è salito al cielo e verrà a giudicare i vivi e i morti, punto, e allo Spirito Santo, punto. Lo Spirito Santo si dice solo credo nello Spirito Santo, che però non si spiega, cioè c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito, ma il credo si ferma qui. Saranno poi i concili successivi a chiarire in che senso, cosa vuol dire che lo Spirito Santo fa parte della Trinità. No, 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 questo è stato scritto espressamente qui a Nicea nel Palazzo Imperiale. Perché è stato completato da quello di Costantinopoli, quindi non c'è bisogno, perché è incluso in un credo maggiore.